Buonasera a tutte. Allora, Erev Yom HaKippurim, giorno più santo in assoluto dell'anno. Infatti, come mi diceva una signora l'altro giorno, ma come capite di Shabbat? Ma non si spostano i digiuni così? Tutti i digiuni si spostano, ad eccezione appunto di Yom Kippur, che è Shabbat Shabbaton, lo Shabbat dei Shabbat, e dunque non si posticipa, come sì abbiamo fatto per esempio adesso con l'ultimo digiuno di Tsom Gedalia, che era posticipato a domenica. E dunque, no, Yom Kippur assolutamente, giorno in assoluto proprio più sacro dell'anno, e dunque ha un lato che è molto solenne e anche però lato di Simcha, come tutto nella nostra religione. Allora, prima di iniziare a fare qualche spiegazioni, allora andiamo subito sulle, allora prima vi indico le letture di questo giorno, che quest'anno appunto abbiamo detto cade di Shabbat. Dunque non si leggerà la parasha di Bezot Abrachah, quella leggeremo solo a Simchat Torah Bezrat Hashem, quella che abbiamo studiato tutti i giorni questa settimana e ristudieremo settimana prossima Bezrat Hashem. Piuttosto lunedì, no, Shabbat mattina, pardon, dunque Kippur mattina, secondo rito italiano, si legge nel libro di Vayikra, capitolo 16, da 1 a 17, invece per gli Ashkenaz e per gli Sfarad da 1 a 34, sempre il capitolo 16 di Vayikra. E il Maftir è uguale per entrambi, dunque per tutti i Nusachim, dunque Bamidbar capitolo 29 e Sukkim da 7 a 11, e sempre per tutti la Haftarah della mattina si trova nel profeta Ishaya, capitolo 57, Sukkim da 14 a 58. Questo per la mattina. Per quanto riguarda invece il pomeriggio, pur pomeriggio, leggeremo un brano di Vayikra, capitolo 18, da 1 a 30, e poi adesso vedremo anche le Haftarot. Allora, per gli italiani, Ovadia, Yonah e Micha. Per i Sefaradim, Yonah e Micha. E per gli Ashkenaziti, Yonah. Dunque, italiani, Sfaraditi e Ashkenazimi, tutti Yonah. E gli Ashkenaziti, solo Yonah. I Sfaradim, anche Micha. E gli italiani, anche Ovadia. Allora, noi però andiamo. Allora, visto che sono tutti, diciamo, siamo tutti d'accordo che almeno nell'Haftarah di Yonah, che è quella che si legge, sì, della Minchah di Yom Kippur. Allora, a proposito di Yonah, vorrei chiarire un po' di cose, anche perché, vabbè, dopo la registrazione vi aggiungerò qualche cosa. Intanto, però, volevo precisare che allora, nel giorno appunto più solenne e importante dell'anno di Yom Kippur, abbiamo appunto Amincha, l'Haftarah di Yonah, secondo proprio come abbiamo visto adesso, Ashkenazim, Sfaradim, italiani, e dove ovviamente poi vedremo, in breve ricorderemo poi di cosa narra, e essenzialmente si parla di Teshuvah, nello specifico della città di Ninveh, e dove dunque ovviamente il nesso è chiaro, qui parliamo di 40 giorni, che se non facevano, non avessero fatto Shuvah entro 40 giorni, Hashem avrebbe distrutto questo 40 che ritroviamo anche molto nella Torah per quanto riguarda la purificazione. Un mikveh deve avere 40, se ha dunque misura d'acqua, e per il Mabul che è sceso nel mondo per purificare il mondo, anche qui erano 40 giorni, 40 notti, quando ci abbiamo fatto scendere il Mabul. Dunque abbiamo questo numero, adesso non faccio tutto l'elenco perché è lungo, ve l'avevo fatto a suo tempo col Covid, quarantena 40, se vi ricordate. Ciao carissima, benvenuta anche te tra noi in live, che ci segui di solito in differita. Non poteva mancare chi ha chiesto, grazie alla quale ogni settimana studiamo e ci approfondiamo un attimino più, ecco, l'Haftarah. Grazie Rivka, Rossella, benvenuta anche a te carissima. E dunque stiamo parlando dell'Haftarah di Yonah, dove Yonah, come tutti abbiamo il libero arbitrio, sceglie dunque di uscire dall'Eretz Israel, di imbarcarsi in questa nave per sfuggire al comandamento di Hashem. E qui mi direte, ma come? Yonah, il Navi, e questo lo spiegheremo e ci tengo molto a spiegarlo perché poi, come vi ho detto, dopo vi dirò anche perché nel preciso, ma comunque veramente è molto importante perché tante volte si spiegano tante cose, ma non forse questo punto essenziale che adesso riprenderò, che poi riprenderò. E dunque abbiamo questa preghiera di Onà in questa in questo pesce, no, che si trova, e la tfilà che viene esaudita, e poi abbiamo il Gaon di Vilna, vediamo qualche spiegazione, diciamo, in più, che spiega che, a parte dunque il racconto, la narrazione di questo episodio, diciamo, storico con Yonah, bisogna andare un attimino più nel profondo, ecco. Allora, Yonah rappresenta in realtà la Neshama. Yonah in ebraico vuol dire anche colomba, dunque il biancore, la pace, la serenità. E dunque, e secondo Gaon Mivin abbiamo Yonah che è la Neshama, questa nave che è il corpo, e il mare che rappresenta il mondo, la terraferma, il mondo a venire. E dunque, molto bella questa spiegazione. E dunque che tramite, cioè la Neshama piuttosto, deve aprire le proprie ali, dunque volare in alto e sormontare tutte le difficoltà di questo mondo, tutta la materialità. E la città che Yonah doveva recarsi per far sì che tornassero Bitshuva, come tutti sappiamo, era la città di Ninve, dalla Milashon Nave, perché HaKadosh Baruch Hu in realtà ci richiede di trasformare questo mondo in Nave, Makom Lishchina, cioè che sia un mondo propenso per la presenza divina, la Shekhinah sarebbe la presenza divina di HaKadosh Baruch Hu. E poi il primo Passuk, come anche diciamo, vediamo un attimino il primo Passuk, che a proposito di questa spiegazione secondo il Gaon di Vilna, che l'anima scende in questo mondo e il suo scopo è di influenzare spiritualmente e trasformare appunto questo Ninve, questa Shekhinah, Ninve, e poi scappare da a Tarshish, ossia nel mondo futuro, come abbiamo visto. E, cioè scappare da questo mondo per arrivare poi al mondo futuro, da questo mondo nel senso da tutti i desideri mondani e completare il suo scopo in questo mondo. Il Maftir di Onà, ciao carissima, intanto faccio i saluti. Allora, prima ho parlato di Rachel, no? Prima della registrazione, adesso abbiamo la seconda Rachel, quella che vedete di più, sentite di più. Di più perché è più anni con noi. Rachel, ciao carissima anche a te. Allora, sto spiegando velocemente qualche spiegazione sul Maftir di Onà, che è il Maftir di Yom Kippur di Mincha. E allora, il Maftir appunto di Onà ci insegna quanta, cioè la forza appunto della Teshuvah. E dunque, lo scopo appunto di questa lettura, di questa Haftarah, è di svelarci la forza intrinseca della Teshuvah, e precisiamo anche che mai sia ci sia una gzerah, un decreto non positivo, mai sia Chalila v'chas, e il libro di Yonah, questa lettura appunto ci ricorda, ci rinforza la Emunah che non bisogna mai disperare, ma sempre la porta della Ciuva, i portoni della Ciuva sono sempre aperti e Hashem perdona e annulla anche i più terribili decreti. E a parte appunto questo concetto, diciamo, della Teshuva, ovviamente, e cosa ci insegna questo episodio? Che anche perché Yonah, come abbiamo detto all'inizio, che adesso infatti aspettavo le altre per poi spiegare bene, che ha questa missione divina da Hashem di salvare la città di Ninve, di far sì che facciano Teshuvah, e dunque però cosa vediamo? Che di fatto fugge da questa sua missione, no? Allora, cosa vediamo? Che qualsiasi strada che la persona vuole prendere per sfuggire da Kadosh Baruch Hu dovrà per forza, prima o poi, tornare e rimediare, diciamo, agli errori e ai peccati. Dunque, questa lettura ci porta a capire il nostro scopo ultimo di Am Israel rispetto al mondo intero, perché Yonah, l'ebreo, il profeta che va in questa città di non ebrei per far sì che tornino Betshuva, e questo per salvare loro dagli Isurim, no? E portarli alla vita. E dice come Yonah ha provato a sfuggire alla missione che Hashem gli aveva appunto prefissato. E anche noi tante volte cerchiamo di fuggire ai nostri compiti. Ecco perché poi soffriamo, diciamo. E il giorno di Kippur, che si trova nel periodo dei 10 giorni del Cheshbon Nefesh, no? Della Teshuvah, dobbiamo capire che noi, il popolo ebraico, cioè qual è la fonte della nostra sofferenza e di attuare il più possibile la nostra missione in questo mondo. E secondo la Hasidut Chabad, la Aliyah, che è l'Aliyah, la Torah, no, che si legge, quello, i brani che vi ho ricordato prima, poi quando si arriva all'Haftarah, c'è colui che sale alla Torah e poi per la lettura dell'Haftarah, e si dice che chi sale infatti, se vedete in tutti i tempi del mondo, Chabad anche in particolare, ma anche in tutti i tempi del mondo, è molto richiesta, no, la Aliyah delle Haftarat Yonah, perché appunto ha questa segulà di ricchezza e di salvezza. Infatti nel libro Melech Ben-Sibo, riportato dall'Admura Rayatz, che appunto spiega quanto questo maftir elargisca delle forze per fare tshuva e anche appunto per, come abbiamo detto, per la ricchezza, dunque per chi vuole avere molta parnassà per poter fare molto meglio le mitzvot. E l'Admor aveva detto anche che a parte queste due sgulotte, diciamo, classiche, conosciute, ce ne sono tante altre, e dunque bisogna far sì di poter salire appunto all'Haftarah di Yonah. E adesso, vi ho spiegato queste, allora ho aspettato, allora dicevo prima, per quelle che sono aggregate poi, che di solito Tadir Kodem, però appunto aspettavo quelle del gruppo della mattina per dire almeno la Yom Yom. Allora oggi, ricordo, siamo comunque giovedì 8 Tishrei, vigilia di Yom Kippur ovviamente, 10 ottobre. Allora in questi giorni nella Yom Yom abbiamo studiato quattro, adesso arriviamo al quinto Pasuk, che è legato alla parola Teshuvah, no? Abbiamo Tav, Shin, Vav, Vet e Hei, Tav, Tamim, Tiem, Hashem, Elokecha, Shin, cioè ogni lettera ha un Pasuk corrispondente. Noi in questi giorni abbiamo studiato ogni Pasuk e spiegato, adesso arriviamo all'ultimo, diciamo in breve, con la Hei, Teshuvah, siamo alla quinta lettera. E nella Hey abbiamo quello che dice, per chi vuole seguire comunque anche, vi dico la pagina velocemente, così lo leggete con me. Allora, pagina 143. E allora, a proposito della lettera Hey, Hatznea lechit Hashem Elokecha, cammina con discrezione con Hashem. E cioè, intende, bisogna fare attenzione a non dar mostra di sé, non ostentare. Infatti si dice che l'uomo deve sempre essere abile nella pietà, e questa abilità consiste nel fatto che la sua pietà non viene notata, cioè sì avere pietà, ma in modo discreto. E infatti un certo numero dei primi Hasidim, sappiamo che avevano tenuto nascosto la loro identità, appunto in modo da tenere nascosta anche la loro pietà, a proposito, Però quando la loro grandezza è stata scoperta si sono addolorati. Sappiamo anche il fondatore della Chassidut di Baal Shem Tov, che per anni appunto era, diciamo, la sua Zitkut era in incognito, diciamo così. E dunque, Atznei Alechet Timashem Elokecha, Zeirut Shelo Tieshum Blita, Kamar Vekamu, Keba Amar Leolam Yadam Arum Beir'ah, בעניין הארוניות הוא שלא יהיה ניכר כלל, ידוע דכמה נכסים הראשונים, היו מסתירים עצמם והם התגלו, ואם התגלו, פרדו, היו מצטערים. וזהו עבודת התשובה הבאה מעצמי הלכה. E questo così abbiamo concluso appunto le cinque lettere. Allora, riprendo un attimo l'Aftar. Allora, nell'Aftar abbiamo detto siamo, allora, secondo, allora abbiamo detto, secondo gli italiani c'è anche Ovadia, un passuk di Ovadia, che è il famoso passuk Ve'alumo Shin Be'er Zion, Ishpot et Haresah, Va'itta Lashem HaMelucha, che i principi di Israele come salvatori appunto saliranno su Monte Zion per far giustizia del monte, dunque la grande città di Esav, per le sue azioni contro Israele, e solo quando Amalek sarà punito, il regno di Hashem sarà eterno. E poi tutti, secondo Ashkenazim, Sfaradim e italiani, si passa a Yonah. E dunque, Yonah, abbiamo i quattro capitoli, poi gli italiani concludono con Micah, e dunque abbiamo questi quattro capitoli. In questi quattro capitoli vediamo Yonah, molto brevemente, Yonah che viene mandato per missione divina a riportare alla Tshuva, la città di Ninve, questa capitale, grande città capitale, e cosa fa? Però fugge, si vuole sottrarre a questa sua missione, diciamo. Allora, e questo è il punto che volevo essenzialmente vedere con voi. Allora, prima cosa, vediamo se qualcuno lo sa. parliamo di un grande, parliamo di Yonah. Parliamo di una missione divina direttamente da Hashem. Com'è possibile che Yonah, come vediamo e come sappiamo, fa di tutto per sottrarsi a questo suo compito? Chiamo chi? Niente, aspettate la risposta, va bene, ve la do io. Allora, in realtà che cos'è? Siccome nel corso dei secoli, dei millenni ormai, e comunque allora parliamo di secoli ancora, ci sono stati nel popolo ebraico diversi profeti, come quelli che avevano predetto la distruzione del primo Beit HaMikdash, quelli che avevano predetto la distruzione del secondo Beit HaMikdash e tanto altro. E purtroppo il popolo di Israele il più delle volte non ha seguito i consigli e, diciamo, le profezie di questi grandissimi profeti. Ishaya, che ricordiamo spesso, adesso c'è Rachel, non possiamo non ricordare, comunque l'abbiamo ricordato prima Rachel. E dunque cosa succede? Yonah si ritrova in una situazione molto complessa, perché da un canto Kadosh Baruch Hu ti diciamo c'è questa richiesta diretta dal creatore del mondo e tu non puoi sottrarre, d'altro canto si è detto, se io porto Am Israele, e non Am Israele, no, questi non ebrei, questa città, a fare Teshuvah, qui c'è il rischio di un Kitrug, Chas v'Shalom, sul popolo ebraico. Perché, ah, ecco, i non ebrei come fanno Teshuvah e noi ebrei purtroppo no. E dunque lui ha avuto paura della conseguenza. Dunque non tanto che loro facessero Teshuvah, ovviamente ogni essere umano che fa Teshuvah è, cioè, importantissimo in quanto essere umano, in quanto creatura di HaKadosh Baruch Hu. Ma visto che Bnei Israele più delle volte non avevano fatto Tshuva quando i diversi profeti li avevano ammoniti, allora di quello io non ho avuto paura. Dunque è un punto essenziale che purtroppo tanti dimenticano di sottolinearlo, e allora ci tengo io invece molto a sottolinearlo. E quando parliamo di Nevi'im, parliamo di Tzadikim, parliamo di personaggi della Torah che sono ricordati, che leggiamo proprio anche di Yom Kippur, e sì, farò un accenno comunque anche, mi sono ricordata, sull'altra lettura, non dell'Haftarah, ma della lettura. Comunque, vuol dire che parliamo di grandezza di Kim. E dunque, quando parliamo di grandezza di Kim, bisogna stare molto attenti a non fraintendere che Dio non vuole, non è che sono andati contro la volontà di Hashem, ma anzi erano pronti a sacrificare loro stessi, perché andare contro Hashem è sacrificare se stesso per il bene del popolo ebraico. E allora, come tutti sappiamo, ok, prende questa nave, paga in anticipo, si imbarca e poi in alto mare c'è questa tempesta tremenda. Lui tranquillo che scende, no, nel punto più interno della nave, si corca, si mette a dormire, tutti presi invece dal panico, e va da lui e dice: ma Malecha Nirdam, cum crae l'Elohim, il famoso. Allora, tante mattinate, quasi tutte, non sempre, ma quasi sempre, vi ho mandato, no, le Slichot, e le Slichot appunto partono con Malecha Nirdam, proprio con questa espressione: cos'hai tu che dormi? Cioè, cosa ti addormenti? Cioè, ti sembra il caso di dormire? E dunque, alzati, cum, alzati, crai l'olokecha, prega ad Hashem, tuo Signore, che fai sì che non moriamo. E adesso cosa succede? Che questa imbarcazione si trova in mezzo alla tempesta, ma le altre imbarcazioni navigavano tranquille, dunque avevano capito che qui c'è qualcosa veramente di sovrannaturale. Allora cosa hanno detto? Beh, tiriamo a sorte e vedremo per colpa di chi, noi, perché era evidente che c'era qualcuno che per colpa sua, diciamo, tutti stavano patendo. Ciao carissima, stavolta siamo di
Ciao,
mattina e non di
ciao.
notte.
Buona giornata a tutte. Guarda,
Ciao.
Fatima Tovah.
Allora, sto
Vai, vai.
ricordando brevemente la storia di Jonah. Prima ho dato diverse spiegazioni. Secondo la di Vilna, secondo la Chassidut, adesso però vediamo il testo brevemente e su chi, diciamo, quelli più conosciuti, più importanti. Ok, come sappiamo, tira una sorte e cade la sorte su Yonah. Dice: ma spiegate, cioè, quale peccato hai commesso perché ci ha colpito questa disgrazia? E che mestiere fai? Da dove vieni? Insomma, e qual è il tuo paese? Quale popolo appartieni? Allora dice: sono un ebreo e temo Hashem. E qui c'è una famosa canzone che negli ultimi anni un cantante ebraico, Ivri Anochi Vet Hashem Elokei Shamai Maniare, per chi conoscesse questa canzone l'abbia riconosciuta, Rachel l'ha riconosciuta, vai. Ecco il Passuk 9, appunto del capitolo 1 di Onà, da dove è presa questa canzone famosa negli ultimi anni, Ivri Anochi Vet Hashem Elokei Israel Aniare, sono ebreo e temo Hashem, Dio del cielo, che ha creato il mare, la terra asciutta. E dice: sì, ma perché sei sfuggito? Dunque, hai commesso un errore. E perché Yonah, appunto, gli aveva raccontato loro che era fuggito. Dice: ma cosa possiamo fare di modo che il mare si calmi? Allora, e intanto il mare diventava sempre più tempestoso. Allora dice: vabbè, prendi, non c'è altra scelta che gettarmi in mare. Solo allora si calmerà, perché in realtà so che è a causa mia. Però questi hanno provato di tutto a rimare con vigore per tornare a riva, ma niente da fare, non riuscivano. Il mare di nuovo ancora più tempestoso, sempre più tempestoso. E a un certo punto hanno implorato Hashem, bellissima anche questa descrizione, di come comunque lato umano che volevano fare di tutto per evitare che venga, insomma, ucciso praticamente. Allora hanno pregato Hashem: non lasciarci morire per la colpa di aver tolto la vita a quest'uomo, non fare cadere su di noi la responsabilità dello spargimento del sangue di un innocente, perché tu sei l'Eterno e hai fatto ciò che tu vuoi. E a quel punto, appunto, cioè, tipo, mai sia, non è colpa nostra, noi non vorremmo farlo, ma tu non ci lasci, tu Hashem non ci lasci altra scelta, e a quel punto lo gettano in mare. E risultato, questi uomini, viene descritto in modo molto bello. Noi studiamo molto nella Chassidut e nel Tanya tutto questo concetto di timore di Dio e di amore, no, di Hashem. E qui lo rivediamo molto forte, sia quando Yonah risponde, dice: Ivri Anochi v'Etashem Elokeisrael, Elokeishamayim Aniyareh, io ho timore di Hashem. E quando, dopo aver lanciato Yonah, questi, anche a loro volta, questi uomini, nasce in loro una grandissima fede, e timore verso HaKadosh Baruch Hu, Ir HaGedolah, Vayirku Anashim, dunque ebbero timore, Ir HaGedolah et Hashem, dunque viene molto sottolineato, dunque questo grande timore, e offrirono sacrifici ad Hashem e fecero anche dei voti. E qui Hashem dà l'incarico a questo enorme pesce di Dio Tirionah, che rimane nelle viscere per 3 notti, 3 giorni e 3 notti, prega e dice. E qui anche Vayitpallel Yonah, e qui la forza appunto della tefillah, e dice: ho implorato Hashem la mia angoscia e Hashem mi ha udito, ho gridato dal ventre del pesce, che per me è analogo allo Sheol, e tu hai udito la mia voce. Vayitpallel Yonah e Hashem Elokav mi'ad agav ha'yomer karati mitzara li el Hashem vayanen mibeten Sheol shivati Shamata colui, dunque hai ascoltato. Dunque, molto questo pasuk, anche ancora una volta, ci sottolinea l'importanza della tfillah e di come quando uno prega, e soprattutto con un portemonnaie, con coinvolgimento emotivo, intellettivo, e Hashem ascolta. E dunque Hashem ha ascoltato la sua voce e dice: vabbè, poi entra Tashlicheni Metzullah. Mi hai gettato nell'abisso, nei mari, nei correnti, e i tuoi flutti, le tue onde sono passate sopra di me. E quando i marinai appunto l'avevano gettato, Yonah si è detto: sono stato cacciato lontano dalla tua presenza, da Hashem te, e invece, avendomi tu finora tenuto in vita, so che potrò nuovamente rivolgere lo sguardo alla sede della tua santità. Dunque, il fatto che comunque non sono annegato, non sono morto annegato, e secondo, diciamo, si dice che Shenon Eda, Hashem Ishmor, è una delle morti più terribili. E dico, il fatto che, diciamo, Hashem l'ha tenuto in vita, Yonah riconosce che in ciò che comunque Hashem gli dà la possibilità di fare tshuva e sì, di rivolgersi a lui. Dunque, dice, attraverso gli occhi del pesce ho visto il mare dei giunchi turminante sul mio capo, sono disceso fino alla base delle montagne. Ho temuto che la terra avesse rinchiuso per sempre su di me le sue sbarre, ma tu, Hashem, mio Dio, hai fatto risalire la mia vita dal sepolcro. Dunque, bellissima questa tefilà di Yonah. E dunque dice: quando appunto sentiva venir meno la sua anima, ha ricordato Hashem, e la preghiera dunque è arrivata fino a Hashem, ma poi precisa fino alla dimora della tua santità, che è molto bella questa descrizione. Dice: le nazioni del mondo che onorano false vanità trascurano di onorare e riconoscere Hashem, che è all'origine di ogni bene loro e nostro. Ma io, dice Yonah, dunque promette: ti offrirò sacrifici con espressioni di lode, adempierò il voto che ho fatto come apprezzamento per la salvezza. E allora Hashem a quel punto diede ordine al pesce e lo rigettò sulla spiaggia. E dice: adesso però, adesso mi ascolti, adesso c'è poco da sfuggire. Alzati, di nuovo ritroviamo questo termine cum, come l'avevamo visto quando i marinai si erano rivolti a lui quando era nella nave, nell'imbarcazione, così adesso anche a Shem. Questa espressione cum, alzati, no? Quando si parla di Chuba, bisogna fare no? Questa immagine della persona che si alza dall'abisso, si alza dagli errori, dai peccati, dunque alzati, vai a Ninve e annuncia il messaggio che ti avevo riferito a suo tempo di riferire. E così fece, e poi venne descritta questa città come eccezionalmente grande, 3 giornate di cammino per attraversarla. Dunque comincia a percorrere la città e comincia a gridare: ancora 40 giorni, e se il vostro atteggiamento non cambierà, Ninve verrà rovesciato. E come abbiamo detto prima, come abbiamo ricordato prima, questo numero 40 che rappresenta, cioè avete 40 giorni per fare tshuva, perché il 40 è il numero che rappresenta appunto la purezza, cioè la purificazione, piuttosto come la misura dell'acqua nel mikveh, come i 40 giorni del Mabul e tanto altro. E oggi vi do una sintesi. Cosa succede? Che gli abitanti della città prendono seriamente le parole di Yonah, gli abitanti di Ninve prendono parole di Yonah seriamente, proclamano digiuno, si rivestono di sacco, cioè dal più importante al meno importante, fino ad arrivare alla notizia è giunta addirittura al re, che si leva dal suo trono, si toglie il proprio manto, che era simbolo appunto di prestigio, si riveste di sacco e si siede nella cenere. Poi emana un proclama, una dichiarazione per tutta la città, a disposizione del re, dei nobili, che né uomini, addirittura neanche animali, bovini o ovini, dovranno assaggiare nulla e non dovranno pascolare e nessuno potrà bere acqua. E tutti dovranno coprirsi di sacco e pregare con fervore ad Hashem. Dunque è molto interessante anche questa, come di Cruel Elohim Bechoska, proprio con forza, con potenza, con fervore. E ognuno dovrà pentirsi del proprio comportamento e delle proprie ruberie. Allora, nella Torah troviamo questo Hamas anche all'inizio di Bereshit, noi oggi lo viviamo sulla nostra pelle da un anno in particolare, non solo da un anno purtroppo, ma da un anno in particolare, e quando si parla di violenza, di malvagità, di furto, viene espresso nella Torah, come abbiamo visto più volte anche nei Teilim, con il termine di Hamas. Dunque, viashuvu ish midar kohara a min e Hamas asher bechapehem. Riporto i psukim clou, diciamo. E ognuno che è cosciente delle proprie colpe deve pentirsi, in modo che Hashem si intenerisca e receda dalla furia della propria ira, di modo che dunque non moriremo. E questo è anche un passo molto conosciuto, vainachema elokim ala ra'asher diber la sotra, questo vainachem. E qui abbiamo Kadosh Baruch Hu vede questa vera e sincera teshuva e si, difatti, si impietosisce riguardo al male che aveva minacciato di fare e di fatto non lo attuò. E Yonah, proprio di quello, come vi ho detto all'inizio, ha avuto paura e vede che la sua profezia, dunque, della distruzione sarebbe avverata e che loro non faccio ciuvà, cosa che purtroppo tante volte non ammisterei. E questo portò al dispiacere, a un enorme dispiacere da parte di Yonah, di cui si adirò molto, e dice Hashem, non era forse questo che avevo detto che sarebbe successo, e questo è il mio motivo per cui mi sono affrettato a fuggire a Tarshish, perché sapevo che tu sei un Dio buono e misericordioso, lento all'ira, dal grande amore, ti impietosisci per il male che minacci di fare. E qui ritroviamo El Hanun Verachum, Ere Hapaim Verachese Veniham Alara. E dice: adesso toglimi la vita perché preferisco morire che continuare a vivere, nell'idea che poi la tua ira poi si riversi su Amisrael che non ha veramente fatto ciuba. E qui ha Etef Haralach, domanda molto conosciuta, sei veramente così adirato? E sì, così era appunto Yonah. E poi abbiamo l'ultima parte con il Kikayon, no? Che ricordiamo anche qui velocemente. Yonah si fece un riparo di frasche, si siede sotto queste frasche all'ombra, in attesa di vedere cosa sarebbe avvenuto in questa città. Hashem provvide a far crescere un ricino, questo Kikayon di cui vi ho appena parlato, un ricino, questo crebbe sopra Yonah per fargli ombra, appunto, e alleviargli anche il malessere, perché c'era questo sole proprio terribile, cocente, e Yonah ringrazia e apprezza molto, dunque fu molto lieto per questo ricino. Però allo spuntare dell'alba di domani, Hashem provvide a mandare un verme che attacca questo ricino e si seccò. E spunta il sole e arriva appunto un vento molto caldo, appunto da ridurre tutto in silenzio, come dice il Pasuk, e qui il sole ricomincia a battere pesantemente su Yonah. che si sentì mancare di me. E a quel punto si sentì così male che dice: preferisco la morte piuttosto che vivere questa vita. Ah, dice: ma sei dispiaciuto così tanto per i ricci, no? Dice: sì. E allora Hashem rispose: ma tu sei dispiaciuto per il ricino per il quale non hai fatto nessuna fatica di piantarlo, innaffiarlo, non hai fatto crescere. In una notte è spuntato, in una notte è scomparso. Shebin laila yao bin laila avat. Dunque, questi famosi pasuk dice: e io, Hashem, non dovrei aver cura di Ninve, grande città dove vivono più di 120.000 giovani persone che non sanno distinguere ancora fra la destra e la sinistra, oltre a una grande quantità di adulti che non conoscono il creatore come gli animali. Qui si termina la lettura, ovviamente non è la poi c'è una seconda parte, e come dicevamo, anche poi gli italiani leggono l'ultima parte, una parte, il capitolo 7 di Michà, da 18 a 20, dunque, tre psukim, perdono, molto conosciuti, molto famosi, che conosciamo tanti di noi a memoria, e che recita così: chi come te, Hashem, che perdona le colpe senza apparentemente tener conto delle trasgressioni, di ciò che rimane della sua eredità dopo il travaglio della venuta di Mashiach, anche quando si inquieta, Hashem non serba la sua ira per sempre, perché desidera compiere atti di misericordia. Tornerà ad aver compassione di noi, ecco perché ci tenevo a leggere il Micah anche se sono solo italiani a leggerlo, ma perché sono psukim che vogliamo che Hashem attui prima possibile. Dunque Hashem si opporrà a che le nostre colpe possano essere usate contro di noi, possa tu gettare nelle profondità del mare i loro peccati. E qui il termine tashlich, che abbiamo tutte noi, il primo giorno di Rosh Hashanah, no? Tashlich bin Sulotiam kol chatotam, preso appunto da Micah, capitolo 7, Pasuk 19, e conclude: possa tu donare, far diventare verità la tua promessa a Jacob, quale compenso per la bontà di Avram, così come hai giurato nei tempi antichi ai nostri padri. Un minuto, ma voglio leggerla. Mi el kamocha nosse avon veover al pesha visherit nachalato lo hechesi kla adapo ki chafetz chesedu. Yashuv Yerachamim, ichbosh avonotein, v'tashlich bimtzulot yam kol chatotah. Titen emet le'Yaakov, chesed le'Avraham, asher nishvata l'avotein mimekedem. E poi anche la Kabbalah, la Chassidut, lo Zohar, la Kabbalah spiega tutto questo concetto: Yaakov legato alla Midah di Emet, che abbiamo appena letto, Avraham alla Midah di Chesed, ma queste sarebbero lezioni a sé. Allora, detto ciò, volevo ricordare, molto importante, allora, prima di concludere sempre con Chassidut, volevo ricordare prima l'importanza, come detto prima, del digiuno. Dunque, chi mai sia, per un motivo o un altro, di salute fisica o psicologica, abbia l'impossibilità di digiunare, mi raccomando, non, cioè, sì, mangiare, ma solo dopo aver consultato un rabbino, aver precisato il caso, il problema, e il rabbino e il medico poi diciamo, danno le direttive, diciamo, di cosa sì si può mangiare in caso grave, appunto, dove si rischia la vita, mai sia, e dunque le quantità, quando, quanto si può consumare. Dunque non mai nessuno faccia di testa propria, mi raccomando. E poi abbiamo i cinque divieti conosciuti di Yom Kippur, che però ripetiamo di anno in anno, perché ricordarci, tanti anche prendono un po' sotto mano queste halachot, ma in realtà sono importantissime, perché c'è il divieto di lavarsi, dunque non solo, anche per chi cioè, non digiuna, comunque non lavarsi assolutamente. Un conto chi non può digiunare, allora, come abbiamo detto, segue le direttive del Rav, però assolutamente non lavarsi, neanche l'immersione di un dito nell'acqua calda, si dice, per il benessere. Poi, ovviamente, se uno si sporca con qualcosa di malodorante, allora proprio il posto dove si è sporcato, lì si può rimuovere, ma appunto solo l'area, esclusivamente l'area interessata, diciamo così. Poi la mattina, la Netilat Yadam, che facciamo tutto l'anno, ogni mattina, allora ricordatevi solo fino alle frange, alle falangi, pardon, e non oltre. Poi umide, si passano così sotto gli occhi. E quando si va al bagno, ovviamente anche qui sempre solo fino alle prime falangi per 3 volte. E i Kohanim che salgono sul Dukhan, solo loro è permesso lavarsi le mani perché ovviamente non è considerato un lavaggio di piacere, ma un lavaggio per appunto di Kedusha. Dunque, vietato anche ungersi. Dunque, creme, profumi, calzare scarpe di cuoio, ovviamente vietato qualsiasi rapporto coniugale, e queste in grandi, ovviamente mangiare e bere per chi appunto può e chi non può assolutamente, dico e ripeto, rivolgersi a un rav. E vabbè, vi avevo preparato, vabbè. Però concludiamo. Allora, concludiamo con sempre un punto, un pensiero di questo che diciamo quello che è relativo alla Teshuvah e al Yom Kippur. E abbiamo parlato oggi di timore, di amore, adesso lo rivedremo in questa spiegazione. Che Yom Kippur, vabbè, è un giorno proprio dedito totalmente alla Teshuvah, e una delle mitzvot proprio del giorno di Kippur è ammettere le proprie colpe, come è riportato nella Torah, Bamidbar 5:7, Vitvaddu al Chatotah, testualmente. E, ecco perché di Kippur si fa Al-Chech, Chatanon, tutta la lista dei peccati. E, nel Talmud, trattato di Yerushalmi, trattato Nedarim, quinto capitolo, quarta halakha, c'è una discussione se basta leggere questo vidui generico, diciamo, che abbiamo in tutti i mahzorim, o se ogni persona deve ammettere le proprie colpe personali, ricordarsi ho fatto quello, va? E proprio pronunciare anche le proprie colpe. Allora abbiamo Rabbi Yehuda ben Tira che dice che secondo lui sì, bisognerebbe proprio ricordare ogni peccato e precisarlo. Secondo Rabbi Akiva, no. Allora nel Tosfot, nel Gittin, Masachet Gittin, Rabbi Yehuda dice che il perché, dal motivo di questo, secondo lui, appunto, di questo vidui personale dove ricordare i propri peccati, dice per risvegliare la persona a questo sentimento di vergogna. E dunque, cioè, ricordando, ho fatto come ho fatto un altro, si sente male, si vergogna, e dunque la ciuva sarà più effettiva. Secondo Rabbi Akiva, invece, bisogna, diciamo, tener conto, dice così, del dubbio che non venga considerato il fatto che abbia commesso anche altri peccati, a parte quelli che ha di fatto commesso. Cioè, se chi gli sta vicino sente la lista dei suoi peccati, e allora questo può perdere, diciamo, nei manut, come si direbbe in ebraico, no? E se poi una persona comunque, anche se fosse una persona semplice, non più, tanto di più se una persona che rappresenta un kahal o diciamo, ricopre un ruolo importante e perde della sua fiducia, diciamo, sentendo i suoi peccati. Allora, nel profondo di questa machlok, di questa discussione talmudica, cosa abbiamo? Dunque, dobbiamo capire se l'importante è il presente, dunque adesso ammettere le proprie colpe, o i risultati di questa ammissione, no? In futuro, come abbiamo detto, che possono essere anche nefasti. Allora, parlando del presente, dunque il giorno di Yom Kippur, sì, come abbiamo detto, appunto come Rabbi Uda giustamente spiegava, diceva che la tshuva ha un altro valore molto più importante, molto più profondo. Rispetto al futuro, però, come abbiamo detto, ci possono essere conseguenze gravi. Allora, Rabbi Uda vede in questo riconoscere le proprie colpe del presente come un inizio di teshuva. E questo primo passo, questa prima fase, è la fase, ecco, qui torniamo al concetto di timore di cui abbiamo visto con Yonah, abbiamo visto, no, con questi marinai, coloro che si trovavano nella nave con Yonah. Dunque, questa prima fase di tshuva è la tshuva che appunto proviene dal timore, dalla ira. E quando si parla di ira, bisogna sì precisare i propri peccati. E, dunque, più il peccato anche è grave, e più il timore sarà importante e anche la tshuva. Rabbi Akiva invece ha una visuale più, diciamo, profonda e, diciamo, lontana in questo caso, perché lui vede la teshuvah come una shlemut, cioè una teshuvah che appunto non è il risultato di tshuva mir'ah, dal timore, ma tshuva me'ava, che come sappiamo è a un livello molto più alto. E a proposito dunque di questa posizione, chiamiamola così, di Ahavah, dunque di amore, ogni peccato crea una divisione. E chi ama, allora diciamo un esempio umano, no? Quando si vuole molto bene, in particolare una persona, e ogni frase che può colpire, ogni atto che può far male alla persona amata, si cerca di evitarlo assolutamente. Può essere una persona amata, può essere un figlio, un marito, una moglie, un amico, un'amica, e la lista è lunga. Dunque si fa di tutto perché la persona amata non venga ferita in alcun modo. Questo grazie all'amore che si prova per questa persona. Dunque, riflettendo, diciamo, facendo un'analogia con Akadosh Baruch Hu, che siamo sensati da Afta et Hashem Elokecha, quindi diciamo minimo 2 volte al giorno, tutti i giorni abbiamo proprio la mitzvah di amare Hashem. Dunque, più noi, la nostra tshuva è una tshuva per amore verso Hashem, perché amiamo Hashem, allora più faremo attenzione a non ferirlo, tra virgolette, e a non fare niente, cioè nessuna azione, pensiero, parola, che possa intaccare questo amore infinito che c'è fra noi. E dunque non è il caso, come appunto dice Rabbi Akiva, parlando di Tshuva Me'avah, di precisare ogni peccato. E dunque di più concentrarsi sul la pnimiut. Infatti, come è scritto nel trattato di Berachot 60b, Kol ma sheoseh Kadosh Baruch Hu le tova osè. Tutto quello che Hashem attua è per il bene. Perché anche in quello che a noi sembra il contrario del bene, in realtà vi è del bene nascosto. E, infatti, se a proposito di Rabbi Akiva, vi ricordate che quando nel trattato di Makot è riportato questo episodio dopo la distruzione del Beit HaMikdash, che tutti erano disperati, e Rabbi Akiva invece era gioioso quando ha visto questo shual, no, che entrava nel Kodesh HaKodashim. E tutti dicevano: ma come? Ma ti rendi conto della situazione nella quale ci troviamo? E tu sei gioioso? E dice: no, dice, perché come questa profezia si è realizzata, cioè della distruzione, sicuramente la profezia della ricostruzione ultima eterna del Beit HaMikdash e della nostra salvezza si avvererà. Dunque, ancora una volta, vediamo il personaggio di Rabbi Akiva che si concentra non sul presente, ma sul futuro, essenzialmente sul futuro, dunque sulla conseguenza, e tutto perché l'origine di questa sua visione, chiamiamola così, è una visione che proviene dall'amore, dall'Ava di Hashem, che è, come abbiamo detto, dunque il livello più alto in assoluto. E volevo, dunque, come vedete, abbiamo una lezione incentrata su Yom Kippur, e voglio concludere con un ultimo pensiero molto bello. E allora dice: abbiamo Yom Kippur da una parte, no? Una volta all'anno, giorno più sacro dell'anno, Achat Hashanah, nella Torah viene anche definito in Shemot 30, 10, in Vaikra 16:34, Shabbat Shabbaton, come dicevo anche prima, il Shabbat di tutte le Shabbatot. Infatti quest'anno che capita di Shabbat non viene posticipato, perché è l'ultimo digiuno, come dicevo all'inizio, che non viene posticipato. E dunque, in assoluto, il giorno più sacro di tutto l'anno, anche a livello di servizio divino spirituale, che anche pur rappresenta, cioè l'apice, no, dell'elevazione dell'anima. Dunque, infatti, ci sono cinque livelli dell'anima, i due livelli più alti in assoluto si rivelano solo a Yom Kippur, solo a Neinah, e anche un Zman Tshuva Lakol, come era riportato dal Rambam, e tutti che preghiamo con coinvolgimento. Dunque, vediamo che si parla di un giorno veramente particolare nella sua santità. E allora, però, un attimo, punto cruciale, come ricordavo prima, chi allora o vado al tempio, però non digiuno tutto, no, in primis la mitzvah numero uno di Yom Kippur è il digiuno, piuttosto non pregare, piuttosto non andare al tempio, in caso che non si può ovviamente, e fare entrambe le cose, priorità assoluta al digiuno. Ma digiuno parliamo di mangiare, dormire, dunque di qualcosa di molto materiale. Dunque, com'è possibile, chiederebbe, che una cosa così materiale e impedisce una preghiera eccelsa come quella unica nel suo genere di Yom Kippur? Non solo, quando si conclude Yom Kippur, è riportato nel Shulchan Aruch del Murazaken, che c'è la mitzvah proprio di Leharbot Bisudato. Come sapete, il giorno prima di Yom Kippur, chi mangia abbondantemente due seudot, nelle due seudot bisogna fare la Netilat Yadayim, minimo due seudot, una verso mezzogiorno, una verso le 4, 5, dipende dagli orari, Israele, Italia, eccetera. Dunque, questo chi mangia in modo particolarmente abbondante il giorno prima di Yom Kippur è come se avesse fatto due Yom Kippur, come se avesse digiunato 2 giorni. Conclude il digiuno di Yom Kippur. E mitzvah di anche qui una seudà abbondante, chi più ne ha più ne metta, e come questa bat kol, come è riportato appunto, che c'è questa bat kol, questa voce divina che esce dal cielo e annuncia dopo il Yom Kippur: Lech echol besimcha, vai e cibati con gioia. Ma no, un attimo, non, siamo reduci di 26 ore, siamo come angeli, vestiti di bianco, senza mangiare, senza bere, pregare, pensare ad Hashem, collegarsi ad Hashem, e prima cosa, come esce il digiuno, vai a buffarti, se non è a buffarti, però vai a mangiare abbondantemente, e con gioia. Allora, un attimo, cioè, piano piano, no? Gradualmente, e, cioè, sembra un contrasto. E allora, e qui concludo, dice: qui appunto vediamo l'espressione ultima della santità dell'ebreo. La vera santità non è il distacco totale dal mondo materiale, ma è vivere nel mondo materiale con la materialità e elevare la materialità in santità. E dunque far permeare la Kedushah nella materialità. Dunque, quando un ebreo segue la Torah e le mitzvot, si santifica, si eleva e con sé tutto il materiale, cioè tutto il mondo materiale col quale è in contatto. con quale viene in contatto. E dunque anche il corpo, anche tutto, i bisogni, diciamo, basilari della persona, come appunto il cibo, Achilashtia, Graziella, solo se ti metti in muto. Lo faccio io, vabbè. Allora, brava. Ok, dunque, tramite appunto anche il cibo, vediamo che più mangiamo prima di Yom Kippur è una mitzvah. Astenersi totalmente dal cibo, Kippur, grandissima mitzvah. Dunque, sempre collegato alla materialità, si possono fare le più grandi mitzvot. E dunque, il giorno di Yom Kippur è la massima espressione di questa unione, di questa realtà materiale con la divinità, e tramite appunto il digiuno che abbiamo detto, e visto che l'essere umano per sopravvivere deve cibarsi. Dunque, il non mangiare, il non bere di Yom Kippur è un'elevazione molto alta. Dunque, eleviamo questa spiritualità. Dunque, la spiritualità al di sopra della materialità. E ecco perché poi, però, alla fine di Yom Kippur dobbiamo questa santità che abbiamo acquisito durante queste 26 ore, 25, 26 ore di Kedushah, di digiuno, bisogna riportarle in questo mondo. E di modo che appunto tutto l'anno poi possiamo trasformare materiale in spirituale, come l'espressione del Rabbeinu HaZaken, HaKadosh Baruch Hu nuten l'Yehudim Gashmiut, l'Yehudim osim min HaGashmiut Ruchniut. Hashem dà agli ebrei materialità e gli ebrei fanno della materialità spiritualità. In questa bellissima frase della Menorah HaZaken vi auguro un bellissimo, buonissimo digiuno. Son kal umoil, questa è l'espressione giusta, cioè facile da un canto che non sia pesante, ma che abbia siamo il risultato voluto da Hashem, ossia la Teshuvah, ossia il ritornare alla nostra fonte, alla nostra Neshama, a Kadosh Baruch Hu, e Shabbat Shalom Umevorach, perché è Shabbat Shabbaton, è un Shabbat particolarissimo, però è Shabbat, dunque un buonissimo Shabbat Shalom, un Chatimah Tovah, ovviamente, che Hashem yachtom et kulanu b'sefer ha'chaim ve'ha'arukim ve'ha'briut ve'ha'parnasa ve'ha'geula, amen ken yei ratzon, onni bene, refuah shlema u'mushlemet le'Rachel bat Sara, le'Rachel Chiara bat Sara, le'imi morati Rachel bat Aziza, e tutte insieme prendete la tzedakah e concludiamo con la tzedakah. Sapete che questi giorni bisogna dare sempre più tzedakah, chi più ne ha più ne metta, vigile di Yom Kippur tanto di più, chi non ha ancora fatto la Atarat Nedarim, importantissimo, cercate di in un tempio di andare, sicuramente in tutti i tempi lo fanno domani, Kapparot, chi non ha ancora fatto, entro domani, Kapparot, Atarat Nedarim e Tzedakah, e chi più ne ha più ne metta. Ricordiamo, siamo nella settimana appunto tra il 7 ottobre e Simchat Torah, ricordiamo tutti i caduti al Kiddush Hashem, Leilui Nishmat, Kol HaNirtzachim al Kiddush Hashem, Tehi Nishmatam Tzurura B'Tzror HaChaim, Yehi Zichram Baruch, Nishmatam B'Gibul Rahamim, Zchutam Yagen Aleinu, Hashem Yikom Damam, Refuah Shlema U'Mushlemet Lekol HaCholim, Lekol HaPtzuim, לכל החיילים, לכל החטופים שיחזרו אחד אחד בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם, אמן כן יהי רצון. רפואה שלמה ומושלמת לאמי מורתי הרבנית השלוחה רחל בת עזיזה, רפואה שלמה לנחמה מיכלה בת דבורה, לנחמה דינה בת שרה, לנחמה רבקה נחמה בת לאה, לחנה בת גנר ובעלה יהושע, לרחל בת שרה, לרחל קיארה בת שרה, מתוך כל עמך ישראל. A papà di Shilat Francesca e a tutti coloro che hanno bisogno di refuata nefesh, refuata guf, refuah shlema, di scuto, ognuna per sé, per i propri cari, mettiamo insieme di scuto. Forza Israele, amen che mi razzon. Amen, amen, amen.
Amen.
Volevo aggiungere, nella lettura del giorno di Yom Kippur, come vi avevo detto, si legge nel Humash Vayikra. Adesso vi do anche la pagina così potete seguire come proprio un minuto, ma molto importante. Vayikra, capitolo 16, no, capitolo 18, da 1 a 30. Dunque, per chi ha il Humash di Moïse Levi, vi posso dare, se no comunque, Vayikra 16, non cosa ho detto, perdono, 18. Ok, un attimo, eccolo qua. 18, ok. Allora, abbiamo, vedete, pagina 491, dove quello che si legge a Minha. Hashem parla a Mosè e dice: io sono l'Eterno che punisce e premia, e non dovete comportarvi seguendo le usanze sessualmente corrotte della terra d'Egitto in cui avete abitato, e neanche secondo le loro usanze idolatre della terra di Canaan, dunque, perché l'Egitto era conosciuta come usanze sessualmente corrotte in particolare, e Canaan invece per l'idolatria. Dunque, né l'uno né l'altro, e eseguirete piuttosto le mie leggi e rispetterete. Abbiamo tutta la lista che leggiamo ogni Yom Kippur di Minha, incesto, di Dio non voglia, no, rapporti con genitori, matrigna, sorella, nipote, sorellastra, zia paterna, materna, moglie dello zio, nuora, cognata, insomma, la lista di tutti questi rapporti proibiti. Domanda: la domanda la dovete fare voi, però dovete porla voi la domanda. Siamo a Kippur, siamo a Minha, dopo non so quante ore di digiuno, di Tfilot, che ci prostriamo a Aleinu, qui e là, arriviamo a Minha, cosa facciamo? Tra tutta la Torah, cinque libri, lista dei rapporti sessuali proibiti. Una domanda che vi viene così spontanea?
Schifo, fa schifo.
Ma proprio.
No, veramente, cioè.
In parole povere. Allora, siamo all'apice della Kedushah nella santità. Giorno, come abbiamo detto prima, elencato tutte, no, parte degli elogi di questo giorno,
Sì.
per quando, no, descrizione della sua importanza. E cosa leggiamo? Tutti questi rapporti, Dio non voglia, come abbiamo detto, dice, cioè, ma sì. Questo perché? Perché non dimenticare mai, per quanto tutte noi e tutti noi cerchiamo di elevarci spiritualmente sempre di più, ed è ovviamente questo il nostro scopo di ognuno di noi, mai dimenticare che anche le cose che, come diceva Anna, ci sembrano veramente abominevoli e lontane da noi anni luce, in realtà
Accia.
tutti umani, e Dio non voglia mai sia che non ci metta alla prova, come appunto era successo
Allora,
a grandi della nostra storia, senza
anni
ricordare
fa.
ai grandi della nostra storia, che purtroppo sono caduti in questi, non tutti, ma una
Tentazioni.
parte di queste, sì, proibizioni molto 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 gravi. Questo era un punto che ci tenevo a chiarire, che diciamo, tra le mille è una cosa che si possono e si devono spiegare, però almeno un assaggio in più.